Il mondo alla radio.
Buonasera nuovamente da Stefano Rescinski in studio per questa seconda parte del mondo alla radio, in regia Silvia Giovanrosa, Gaetano Paradisi per la parte tecnica, Pilar Cappelli che ci ha raggiunto dalla redazione. Parliamo di guerra cibernetica, un argomento che è tornato in primissimo piano dopo lo scontro recente tra Stati Uniti e Iran, che si sono scambiati colpi a suon di missili per poi procedere su una strada parallela e altrettanto micidiale. Pilar Cappelli, quando parliamo di guerra cibernetica, in inglese cyber warfare, di cosa stiamo parlando?
È l'insieme delle attività di preparazione e conduzione di operazioni di contrasto nello spazio cibernetico. Si tratta di un tema che è tornato in primissimo piano con lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Se è vero che l'aspetto più evidente del conflitto è stato quello combattuto a suon di missili sul suolo iracheno con l'uccisione del generale Soleimani e successivamente il bombardamento di basi statunitense da parte dell'Iran, è altrettanto vero che il terreno strategicamente più pericoloso sul quale si conducono oggi le guerre è quello del cyberspazio, un ambiente per nulla avulso dalla nostra realtà quotidiana, è sempre più preso di mira da hacker e terroristi digitali che puntano a paralizzare non soltanto obiettivi militari, ma l'intera vita quotidiana di un sistema paese e della società civile. Ed è questo uno dei punti che desta maggiore preoccupazione, perché sono nuovamente i civili ad essere nel mirino di queste nuove forme di conflitto che hanno per obiettivi primari le banche, i trasporti, il commercio, l'approvvigionamento dei beni di prima necessità.
Grazie davvero Pilar Cappelli. In collegamento telefonico dovremo avere Nicola Zamperini, giornalista, esperto di comunicazione digitale, autore del libro Manuale di disobbedienza digitale nei cyber conflitti. Nicola Zamperini, in genere il primo obiettivo è quello della verità e poi viene tutto il resto. È l'attacco alle notizie, la creazione di notizie false, quello che diventa un obiettivo strategico primario degli eserciti oggi?
Beh, le notizie false sono uno strumento per combattere questo tipo di conflitti. La descrizione che veniva fatta di questo tipo di guerra asimmetrica nello spazio digitale e informatico è proprio un tipo di guerra che mira a mettere in crisi, in difficoltà, fuori uso alcune infrastrutture. E questo è quello che, appunto, come si diceva poco fa, quanto è successo in questi giorni. Per la verità, accanto a questo tipo di conflitto esiste un conflitto differente, che è un conflitto manipolativo, in cui esattamente la verità è una delle prime vittime. Per la verità le vittime sono i cittadini, perché
esattamente questo è il punto sul quale ti volevo portare, Nicola Zamperini. Come in tutte le guerre ormai da parecchio tempo sono i civili a pagare le conseguenze principali, anche in questa nuova forma di conflitti sono sempre i civili che sono nell'occhio del ciclone, perché si punta proprio a minare quelle che sono le basi della società nel suo funzionamento quotidiano. Insomma, l'obiettivo è quello di mettere in ginocchio il paese avversario senza doverlo necessariamente bombardare.
Assolutamente, se si fa un attacco informatico di tipo tradizionale, per esempio si può mettere in ginocchio una banca, un'infrastruttura di telecomunicazioni, si può mettere in pericolo addirittura un'infrastruttura energetica, ed è evidente che qui, diciamo così, le prime vittime, come dicevi tu stesso, sono i civili. E poi invece c'è una battaglia, che è una battaglia di natura informativa, che si combatte in maniera simmetrica attraverso delle divisioni di soggetti che vengono definiti attori malevoli, che sono pronti a utilizzare contenuti che vengono diffusi all'interno dei social network, nel web più in generale, per gettare discredito, per contrastare delle politiche, e spesso questi contenuti possono essere falsi, disorientanti, mistificatori, e ovviamente che cosa fanno? Avvelenano i pozzi del dibattito pubblico, avvelenano i pozzi di quella che poi è, come dire, è il sale della democrazia, insomma lo spazio in cui la politica si nutre delle idee.
Ecco, Nicola Zamperini, aggiungerei anche che questo tipo di strategia va a minare quella che è anche la coesione di una società. Si tende a frammentare le posizioni, aumentare anche i gap tra una posizione e l'altra, insomma a rendere inconciliabili e insanabili le posizioni che sono presenti nell'opinione pubblica, creando indubbiamente un indebolimento sociale molto grave.
Dici bene, uno dei primi obiettivi è sempre la polarizzazione, no? La radicalizzazione delle posizioni, e questo, diciamo, mina la democrazia. Non è un caso che poi quelli che sono i soggetti, e spesso sono delle nazioni estere, insomma, no? Quello che è accaduto negli Stati Uniti prima delle elezioni, delle ultime elezioni presidenziali, ormai è documentato, il rapporto Mueller l'ha scritto abbastanza bene, è l'azione di una potenza straniera che mira a creare polarizzazione, come dicevi tu, radicalizzazione nei contenuti, nelle proposte politiche, distanza, differenza tra le posizioni all'interno delle società, per creare, diciamo così, un discredito reciproco. A quel punto, come dire, entra in crisi proprio il meccanismo di funzionamento del dibattito, riconoscersi quantomeno nella statura di avversari politici, invece ci si trasforma in nemici da combattere. Questo è sicuramente un effetto di questo tipo di conflitti.
Nicola Zamperini, quello che dici ci accompagna verso un altro punto che è importante trattare quando si parla di guerra digitale, di confronto, di nuove tattiche, di nuove strategie di controllo delle società, perché ci porta verso l'argomento della cyberguerriglia, e cioè le operazioni che vengono condotte per contrastare, per colpire l'avversario, non da delle strutture istituzionali come possono essere gli eserciti, anche nelle loro forme di diciamo così, di battaglioni di guerra elettronica, ma attraverso personaggi che agiscono nell'ombra, agiscono nel dark web. Un argomento che è stato evocato di recente in un articolo apparso su Repubblica da Arturo Di Corinto, giornalista, esperto di internet, nuove tecnologie e comportamenti sociali, autore anche di un blog, Hardcore, Open Source e diritti digitali nell'innovazione tecnologica. Arturo Di Corinto, grazie per essere con noi.
Prego. A voi, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo, volevo partire subito con la domanda. Quanto è pericoloso il fenomeno della cyberguerriglia rispetto a quella che è la gestione istituzionale di un conflitto?
Beh, abbastanza pericoloso, perché dobbiamo considerare che ormai la maggior parte delle nostre attività quotidiane dipendono da sistemi software, da sistemi informativi e reti di computer. Noi non ci pensiamo spesso, ma in realtà anche le valvole che aprono il gas oppure le valvole dell'acqua sono comandate da sistemi informatici. La rete dei semafori, piuttosto che la gestione delle ambulanze che devono uscire dal garage, raggiungere i feriti, eccetera. Ecco, sono sistemi comandati da software, perciò parliamo di infrastrutture critiche. Le infrastrutture critiche sono quelle infrastrutture dell'energia, dei trasporti che rendono facile la nostra vita di società. Queste infrastrutture sono un bersaglio per dei criminali informatici, per gli hacker malevoli che sono al soldo degli stati e che conducono ogni giorno, ogni ora, ogni minuto una guerriglia informatica strisciante cercando di attaccare questi sistemi per sabotarli. E non solo, questi hacker che sono al soldo degli stati e che si fanno la guerra anche fra di loro, questi hacker fanno attività di spionaggio costante, rubano dati e informazioni e eventualmente usano quei dati e quelle informazioni al momento giusto dietro un ordine politico. Quindi questa guerra strisciante è una guerra che può riguardare direttamente, come sempre, anche la popolazione civile.
Guerra che può diventare veramente molto sporca, molto più di quanto non siamo abituati a vedere oggi per quanto riguarda i conflitti che conosciamo, anche perché agisce in un ambiente spesso che è quello del dark web, dove oltre a commerciare armi convenzionali molto pericolose, si commerciano anche armi digitali assolutamente nuove in continua evoluzione, corretto?
E così, purtroppo quello che succede è che nei luoghi più profondi della rete, non per forza nel dark web, si fa commercio di strumenti software di carattere offensivo. Quindi si possono acquistare per pochi dollari dei virus da scatenare, che ne so, contro la compagnia che ci ha licenziato, oppure si possono affittare delle botnet, che sono delle reti di robot killer per attaccare, bersagliare un sito web con tante richieste successive e farlo collassare. Pensate a che cosa può succedere se un attacco di questo tipo, in gergo si chiama DDoS, attacco da negazione di servizio, può colpire una banca o un retailer online, cioè un'azienda che fa commercio online, produce un danno enorme.
Che è esattamente quello che è avvenuto e che tu descrivevi nel tuo recente articolo nei confronti di questa banca iraniana.
Iraniana, esatto, perché poi si scatenano le fazioni in questi casi, quando in momenti di tensione, quando i conflitti cominciano a manifestarsi, si creano le fazioni, in questo caso dei simpatizzanti pro-Trump che io ho rintracciato in rete avevano scatenato un attacco contro la banca iraniana SEPA e la banca iraniana aveva dovuto mettere offline il proprio sito per impedire che ci fossero dei danni maggiori alla banca e ai clienti. E questa però è una... Io, andando più in profondità, studiando il caso, ho scoperto che dietro questo attacco ordito da una botnet c'era un ragazzino brasiliano di 16 anni. Quindi che cosa significa? Significa che siamo nell'epoca della ciberguerra fai da te, ed è questa una cosa molto pericolosa, perché alla fine gli stati, gli eserciti, pur facendo qualcosa che chiaramente ci trova contrari, ma seguono un codice, hanno delle regole di ingaggio e possono essere fermate dalla politica. Invece nel caso della ciberguerra fai da te, questo mi sembra abbastanza difficile.
Arturo Di Corinto, esattamente, Nicola Zamperini, sentivo che volevi intervenire.
Mi viene una domanda da fare a Di Corinto rispetto a questa lettura, che è molto molto interessante. Ci sarebbe da chiedersi a questo punto se la chiusura, per quanto possibile efficace, dello spazio digitale da parte di alcune nazioni, la Russia per dirne una, sia una chiusura che, oltre ad avere il vantaggio chiaramente di controllare la dissidenza, di operare anche dei meccanismi di censura, non sia un meccanismo difensivo dal punto di vista, no, di questo tipo di conflitto fai da te asimmetrico che tu hai così perfettamente descritto, se non è un modo di tirare sul ponte levatoio, passami la metafora, per difendersi da attacchi che vengono da fuori. Sarebbe efficace una cosa del genere?
Diciamo che è abbastanza complicato e molto costoso. Ci sono diversi stati, tra cui, come dicevi tu, la Russia e poi l'Iran e poi il Brasile, che hanno detto più di una volta che si volevano disconnettere dalla rete globale e quindi creare delle reti autarchiche accessibili solo all'interno del proprio territorio. Ma questo in realtà produce dei danni economici enormi, l'hanno sperimentato gli egiziani nel 2011 durante la cosiddetta primavera araba. Il regime dell'epoca bloccò internet, tranne per una piccola porzione che era quella delle banche. Ecco, persero miliardi e miliardi di dollari in una giornata. Allora, questo da un punto di vista economico è molto difficile che possano farlo, ha delle ricadute enormi, ma dobbiamo considerare che questi gruppi paramilitari cibernetici al soldo degli stati in realtà probabilmente sono già intrufolati nei gangli fondamentali delle società avversarie. Il nostro problema è questo, tant'è vero che l'FBI americano e il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, durante, subito dopo la morte del generale Soleimani, dell'uccisione voluta da Trump del generale Soleimani, hanno lanciato un allarme generale sia alle aziende che al settore pubblico, dicendo fate attenzione a tutte le attività anomale che d'ora in avanti si manifesteranno nei, nei vostri network. Fate addirittura attenzione alle email e agli allegati di posta.
Dico Ritto, ti interrompo solo un istante perché ci stiamo avviando verso la chiusura, ma proprio a questo riguardo, Pilar, sì, Cappelli, una domanda.
Sì, proprio alla luce di quanto detto finora e tornando a parlare di popolazione civile, esistono quindi degli strumenti di tutela per i civili stessi, accorgimenti che si possono prendere e possono prendere coloro che hanno un accesso, diciamo, livello principiante alle tecnologie?
O delle reti di protezione dello Stato, perché no?
Allora, ricordiamoci che tutti quanti noi in ogni momento della giornata svolgiamo diversi ruoli. Siamo cittadini, lavoratori, impiegati, imprenditori, risparmiatori, funzionari dello Stato. Quindi c'è una serie di comportamenti da mettere in atto in qualsiasi ruolo ci troviamo in quel momento. La prima cosa è sicuramente proteggere le proprie comunicazioni personali, quindi la prima cosa da fare è tenere aggiornati il telefonino, il tablet, il computer, il server dell'azienda e tenerlo aggiornato affinché gli aggiornamenti software risolvano dei problemi, le vulnerabilità, le falle di funzionamento che possono essere sfruttate da un attaccante. Questa è la prima cosa basilare. La seconda cosa è avere sempre una copia di riserva dei dati e delle informazioni digitali su cui si sta lavorando, perché in caso di perdita o di attacco possiamo comunque ripescarle e riutilizzarle. La terza cosa da fare è avere sempre una password sicura per l'accesso ai servizi che usiamo ogni giorno, sia quelli personali che quelli lavorativi, sia che usiamo Facebook, sia che accediamo al sito della Camera dei Deputati. Una password lunga, robusta, sicura deve essere una password fatta di lettere e numeri, maiuscole e minuscole e segni di punteggiatura. Meglio ancora se questa password è autogenerata dal sistema o dal servizio a cui stiamo accedendo, perché non deve avere nessun senso che può essere ricostruito o immaginato da un attaccante. Dico, per capirci, la password non può avere il nome del nostro gatto.
Esatto.
Dico, c'era Pilar Cappelli che appunto stava evocando il gatto proprio mentre parlavi. È molto allarmante quello che viene detto. Ci sono degli strumenti per difendersi, alcuni stati sono più evoluti di altri in tutto questo, dovremo parlarne sicuramente in un'altra puntata. Quello che fa paura nel sentirvi parlare è che i cittadini devono attrezzarsi esattamente come facevano i cittadini di qualche epoca fa di fronte al pericolo di un conflitto tradizionale. Ci sono tutta una serie di misure cautelari che bisogna adottare, questo è un dato preoccupante. Io vi ringrazio entrambi, Arturo Di Corinto,
grazie.
Nicola Zamperini, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Purtroppo
grazie
il mondo alla radio finisce qui per stasera, ma ritorniamo e ritorneremo a parlarne.